Radio Giornale.
Un lungo vertice per confermare le divisioni tra nord e sud. L'Unione Europea rimane spaccata sull'emissione di obbligazioni comuni, i Corona Bonds. Corsa agli sportelli con le banche che hanno avuto tempo di prepararsi per concedere i crediti garantiti da Berna alle imprese in difficoltà. Al centro esposizioni della Capitale Federale nel rispetto delle misure di sicurezza, la sessione del 4 maggio delle Camere sui piani anticrisi del governo. Nei Grigioni le strutture sono pronte per una maggiore integrazione nel caso in cui l'emergenza dovesse aggravarsi ulteriormente. L'Unione Europea rimane spaccata sulla risposta economica da dare alla crisi del coronavirus. La messa in comune del debito attraverso delle obbligazioni comuni, i cosiddetti Corona Bond, sostenuta dagli stati del sud ma anche da Francia, Belgio e Lussemburgo, non piace ai cosiddetti paesi frugali, e la teleconferenza tra i 27 leader rimanda il dossier ai ministri finanziari. Sentiamo Thomas Miglierina.
La palla torna nel campo dell'Eurogruppo. Dopo una teleconferenza che doveva durare due ore ma si è protratta per oltre cinque, i leader dei 27 chiedono ai loro ministri finanziari di presentare proposte entro 15 giorni. È una tattica nota quando non si riesce ad arrivare a una decisione. La si è già vista in occasione della crisi del debito greco. Anche allora gli stati dell'UE ci misero molto ad accettare l'inevitabile, ovvero la necessità di ripianare i debiti di Atene. Prima non fecero nulla, poi fecero troppo poco. Alla fine fecero la cosa giusta, crearono anche il meccanismo europeo di stabilità, o MES, ma nel frattempo si era perso tempo prezioso. Nove paesi dell'Eurozona, praticamente tutti quelli del sud, ma anche Belgio e Lussemburgo, vogliono delle vere obbligazioni europee con cui finanziare il debito conseguenza della pandemia. I paesi frugali del nord, Austria, Finlandia, Olanda e Germania, non sono d'accordo. Qualcuno pensa anche ad usare i 400 miliardi di euro del MES, ma l'Olanda frena solo come ultima spiaggia. Insomma, le divisioni tra i paesi dell'UE sono lì da vedere, mal celate dal velo delle conclusioni, in cui peraltro si fa stato di progressi su altri fronti, dal coordinamento dell'emergenza al finanziamento della ricerca, passando per il rimpatrio dei cittadini bloccati all'estero. Il punto cruciale però resta incompiuto: come far fronte ad una crisi che colpirà tutti, anche se non tutti allo stesso modo. E forse il problema sta proprio qui.
Corsa agli sportelli bancari ieri per la prima giornata in cui le aziende potevano chiedere i crediti garantiti dalla Confederazione per far fronte alla crisi del coronavirus. Migliaia le richieste a cui le banche hanno fatto fronte, rafforzando le loro capacità negli uffici al servizio della clientela aziendale. Sentiamo Luca Fasani.
Una valanga di richieste, ma le banche negli ultimi giorni si erano preparate. Reto Crameri, responsabile clientela aziendale di UBS Ticino.
Oltre al nostro personale di front office nel segmento Corporate and Institutional Clients, abbiamo il sostegno di un massimo di 300 collaboratori in Svizzera, una ventina dei quali qua nel nostro cantone in Ticino. Ovviamente tutto questo non è facilitato dalle misure che abbiamo dovuto adottare nel contesto di social distancing.
Pure Banca Stato ha registrato centinaia di richieste, ma è già riuscita ad erogare i primi crediti. Il presidente della direzione generale, Fabrizio Ceslachievich.
C'è stato un forte flusso, anche abbiamo dovuto anche adattare i nostri sistemi, perché tutto quello che è il conto, il credito, dovrebbe essere separato dall'attività corrente di un'azienda, per cui abbiamo dovuto aprire proprio dei conti dedicati e dunque ci è voluto un po' di tempo per mettere in moto, diciamo, la macchina.
A tendere un trabocchetto alle ditte alla ricerca di liquidità ci ha però pensato il modulo ufficiale per le richieste. Marzio Grassi, responsabile Regione Ticino di Credit Suisse.
Purtroppo abbiamo ricevuto diverse richieste con i formulari non completi o con degli errori, malgrado fosse molto semplice da completare, evidentemente c'erano dei punti che probabilmente non erano tutti così chiari, però non è un grosso problema, nel senso che abbiamo comunque ricontattato subito i clienti, li abbiamo fatti correggere e li abbiamo mandati avanti.
Nei Grigioni, ora, dove i casi positivi di coronavirus registrati fino a ieri erano 373, di cui 45 in ospedale e 9 deceduti. Lo Stato Maggiore di Condotta segnala anche che ben 800 persone con una formazione sanitaria hanno risposto all'appello lanciato dal Cantone per poter dare il proprio contributo in questo tempo di crisi. Sentiamo Andrea Netzer.
Gli ospedali ritici si stanno preparando alla temuta ondata di nuovi casi di coronavirus. Da un lato dovrebbero poter disporre di sufficienti posti in terapia intensiva grazie all'inaugurazione a Coira, anticipata al 6 aprile, della nuova ala dell'ospedale cantonale, che disporrà così, utilizzando ancora anche i vecchi reparti, di ben 42 posti acuti. Le strutture dunque ci sono, ma serve ora anche il personale qualificato, come ci spiega il CEO del nosocomio grigionese, Arnold Bachmann. La sfida riguarda la riqualifica del personale, non si tratta di un compito facile. Qui dobbiamo rivedere adesso la nostra organizzazione, si tratta di un compito che definirei gigantesco. Ora, grazie alle centinaia di volontari che si sono annunciati nei giorni scorsi, non dovrebbero mancare le capacità lavorative, anche se, come ci dice Rudolf Leutold, capo dell'ufficio cantonale di igiene pubblica, servirebbe soprattutto del personale specializzato. E così servirebbe del personale esperto in cure intense. Cerchiamo ora dei volontari, qualificati in altri settori, che siano disposti a seguire una formazione. Ma come accade in altri cantoni, in tempi di crisi vengono in soccorso anche le strutture private. La clinica Gut di St. Moritz, ad esempio, ha inviato all'ospedale regionale di Samedan 3 anestesisti e 2 infermieri, come ci spiega il portavoce Christian Gartmann.
È molto chiaro che in questa situazione straordinaria tutti nel servizio medico in tutta l'Engadina e tutti anche i valle come la Bregaglia, Valposchiavo, fanno una cooperazione insieme, tutti aiutano a tutti.
Anche il Parlamento federale vuol dire la sua nella gestione della crisi Covid-19. A inizio maggio terrà una sessione straordinaria extramuros, ma sempre a Berna, riservandosi la possibilità di correggere le decisioni nel frattempo prese dal governo. E allora da Palazzo Federale, dove dunque non si riuniranno le Camere, riferisce Giampaolo Driussi.
Sandwich. Nicht mit catering, sondern mit sandwich.
A pranzo panini, molto disinfettante, sicurezza rafforzata, ma soprattutto distanze. Le Camere federali si riuniranno dal 4 all'8 maggio per parlare di Covid-19 e lo faranno negli spazi espositivi del polo fieristico e congressuale Bern Expo, vicino allo stadio del Wankdorf. La sessione, al di là delle date scelte, è necessaria, fra le altre cose, per dare il via libera definitivo, operazione per lo più formale, ai crediti urgenti miliardari stanziati negli scorsi giorni dal governo e per approvare l'importante mobilitazione dell'esercito, pure decisa dal Consiglio federale. C'è però anche di più. Il Parlamento in qualche modo vuole dire la sua e potrebbe anche farlo emanando ordinanze urgenti al pari di quelle dell'esecutivo, correggendo addirittura alcuni provvedimenti nel frattempo presi.
Das bedeutet selbstverständlich nicht.
Non vogliamo iniziare a legiferare in maniera selvaggia, ma nella nostra funzione di controllo accompagnare il lavoro del governo, sorvegliarlo e riservarci la possibilità di intervenire nei punti decisivi, ha spiegato il presidente del Consiglio degli Stati, Hans Stöckli. Ma che senso ha farlo a maggio, chiediamo, quando i punti principali dell'ordinanza Covid-19 potrebbero scadere il 19 aprile? Il Consiglio federale ha in realtà finora emanato una serie di ordinanze urgenti per fronteggiare la crisi e altrettanto farà probabilmente nei prossimi giorni. Dovrà anche modificare quelle già entrate in vigore e questo, se vogliamo, è l'altra faccia della medaglia nella gestione di una crisi. Noi abbiamo semplicemente constatato che anche il Parlamento può intervenire non direttamente nelle ordinanze governative ma emanandone di proprie. La risposta di Hans Stöckli.
Dopo 4 giorni in calo in Italia è tornato a salire il numero di contagi da coronavirus, stando ai dati comunicati dalla Protezione Civile. Ieri in prima serata, in 24 ore, ci sono stati 4.492 casi, 1.000 in più del giorno precedente. Ma come si spiega questo aumento? Sentiamo la risposta data dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, alle domande dei giornalisti della stampa estera.
No, vorremmo saperlo anche noi. Purtroppo anch'io faccio spesso questa domanda e tutti mi rispondono che l'evoluzione e la diffusione di questo virus è qualcosa che ancora sfugge alla scienza. Io credo che l'unica ragione che possiamo darci è che le misure più rigorose che abbiamo adottato una decina di giorni fa evidentemente non hanno ancora iniziato a dare le risposte che tutti ci aspettiamo.
il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Con oltre 85.000 contagi, intanto gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di positività confermate. Hanno superato Cina e appunto Italia. E con ogni probabilità oggi anche l'Italia, in cui la crescita dei contagi si misura nell'ordine di alcune migliaia al giorno, supererà la Cina. La differenza fra i due paesi è infatti attualmente di circa 500 casi. Traffico di cocaina e narcoterrorismo internazionale sono le accuse degli Stati Uniti contro il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e una dozzina di alti dirigenti. Un'iniziativa giudiziaria senza precedenti. Sentiamo il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Un capo di Stato come un narcotrafficante e su di lui anche una taglia da 15 milioni di dollari. Ha inondato il nostro paese di cocaina usando la droga per devastare la salute degli americani, così il Dipartimento della Giustizia di Washington. Non era mai stata formulata una simile incriminazione nei confronti di un presidente in carica, anche se gli Stati Uniti non riconoscono più Maduro come tale, ormai da oltre un anno. L'inchiesta condotta da tre procure, New York, Washington e Miami, coinvolge anche un paio di ministri e una decina di ufficiali dei servizi segreti. Stando ai capi di imputazione, la cerchia di Maduro avrebbe organizzato traffici di cocaina con le FARC, l'ormai ex gruppo ribelle della confinante Colombia, a lungo accusato di finanziare le proprie attività anche con la droga. Maduro ha respinto ogni addebito, denunciando a sua volta un presunto tentativo colombiano e statunitense di avviare azioni violente in Venezuela in questi giorni, nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. La mossa della Casa Bianca sembra comunque destinata a incrinare ulteriormente i già compromessi rapporti tra i due paesi. L'amministrazione Trump, che ha imposto pesanti sanzioni sul settore petrolifero di Caracas, considera come legittimo l'autoproclamato presidente Juan Guaidó, riconosciuto anche da oltre 50 paesi, ma non dalle Nazioni Unite.
E con questo è tutto per la prima edizione del Radiogiornale, la seconda fra poco più di tre quarti d'ora. Dopo.